Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono, un saluto anche allo staff tecnico e di regia. Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, il 45esimo presidente per l'esattezza, sconfitto la rivale Hillary Clinton, la candidata democratica con ampio margine, e insomma il tutto si è concluso dopo una delle più seguite e rappresentative campagna elettorale del paese reale, così è stato definito negli Stati Uniti, una campagna che magari ha avuto grandi scivoloni di stile, ma che è arrivata subito dopo l'epoca di Obama e che ha lasciato molti, come dire, un po' a bocca aperta. Allora, noi ne parliamo con l'esperto di politica interna degli Stati Uniti, Mattia Diletti, docente all'Università La Sapienza. Professore, benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, professore, dicevamo, una delle campagne elettorali forse più sguaiate, ma anche più aderenti al momento storico vissuto dagli Stati Uniti.
Sì, la campagna elettorale è stata molto brutta. Si è detto che fossero due candidati poco amati, scusate, dall'elettorato. In realtà era poco amata soprattutto la Clinton, e Trump mi sembra che abbia risvegliato sul suo elettorato un certo entusiasmo, si vede, e adesso vedremo cosa succede, perché veramente l'impressione è che questo candidato sia nelle scelte, spesso faccia scelte anche di convenienza sulle scelte di policy, di indirizzo, di retorica, eccetera. Adesso dovrà governare e vedremo veramente che tipo di idea ha.
Senta, non è un caso che di politica si sia parlato poco?
No, non è un caso. Ormai la spettacolarizzazione delle campagne elettorali porta a questo. E certo non aiuta il clima generale che c'è in tutto il mondo, in cui si immagina ci sia un establishment che complotta e un candidato campione del popolo che debba disvelare qual è la vera natura del potere. Questo ce lo troviamo dappertutto, e l'America in questo non è diverso dall'Europa.
Certo, tant'è che molti editorialisti appunto non parlano più di due blocchi, cioè Stati Uniti e Europa, ma di Occidente accomunato da uno scenario politico molto simile. Poi lo vedremo nei particolari con un'intervista a Gianni Borsa, esperto di Unione Europea. Allora, professor Diletti, ma l'epoca di Obama doveva essere l'epoca di lancio e slancio per affrontare in modo nuovo il XXI secolo, invece in qualche modo si è tornati indietro, come mai?
Si è tornati indietro perché probabilmente comunque le fratture sono ancora molto forti dentro il paese. Ricordiamoci che quest'anno l'economia americana è andata meglio, cioè le famiglie hanno guadagnato un po' di più rispetto agli anni passati, però se vediamo quali categorie di famiglie americane, ci rendiamo conto che l'elettorato che ha scelto Trump è quello che non ha vinto nella ristrutturazione dell'economia americana, quindi anche gli 8 anni di Obama sono in chiaroscuro evidentemente. Però c'è più in generale, come dire, una contrapposizione tra due Americhe che ormai si è fossilizzata nel sistema politico americano. Ogni tanto prevale una di poco sull'altra. Noi pensavamo, anch'io che non pensavo vincesse Trump, eravamo sicuri, come dire, che in fondo il Partito Democratico raccogliesse il consenso di una certa nuova America urbana, più acculturata, ma anche grande parte delle minoranze che compongono in buona parte anche i lavoratori del terziario arretrato e non i lavoratori bianchi della cintura industriale in declino. Pensavamo che questa coalizione fosse emergendo e che garantisse comunque i numeri alla Clinton, anche se la Clinton evidentemente non è stata un buon candidato. Invece questo non è avvenuto. se noi andiamo a vedere dove ha perso la Clinton negli stati della cosiddetta Rust Belt, nella cintura industriale appunto, ha soprattutto perso voti lei più che conquistati Trump, tranne che in Pennsylvania dove ha preso molti voti. Negli altri casi è lei a perdere consensi. Evidentemente non ha mobilitato i suoi, e questo è sicuramente anche una macchia nel pedigree di Obama, nel senso che non è riuscito a lasciare un'eredità, una legacy sufficientemente forte a sostenere un candidato che, anche se non era il candidato giusto per questo momento storico.
Allora, professore, io vorrei far ascoltare a lei e a chi ci sta seguendo l'intervista a Gianni Borsa, esperto di Unione Europea. Lo abbiamo raggiunto proprio nel cuore dell'Unione Europea, ovviamente Bruxelles. Prima però, attenzione, volevo introdurre a tutti i commenti che abbiamo raccolto, volevo introdurre l'intervento sull'elezione di Donald Trump del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, interpellato dai giornalisti a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Pontificia Università Lateranense. Ascoltiamo.
Prima di tutto prendiamo nota con rispetto della volontà espressa dal popolo americano in questo esercizio di democrazia, che mi dicono sia stato caratterizzato anche da una grande affluenza alle urne. E poi facciamo gli auguri al nuovo presidente perché il suo governo possa essere davvero fruttuoso, e assicuriamo anche la nostra preghiera perché il Signore lo illumini e lo sostenga a servizio della sua patria, naturalmente, ma anche a servizio del benessere e della pace nel mondo. Credo che oggi c'è bisogno di lavorare tutti per cambiare la situazione mondiale, che è una situazione di grave accelerazione, di grave conflitto.
In passato è noto che il Papa fece un commento: chi costruisce muri non è cristiano. Trump rispose male, poi ci fu un chiarimento, però diciamo sul tema delle immigrazioni.
Vedremo come si muove il Presidente. Io penso che normalmente dicono, no? Altro essere candidato, altro essere Presidente, altro avere una responsabilità. E mi pare che in questo senso, anche da quello che ho sentito, anche se non ho approfondito molto, si è già espresso in termini, diciamo, di leader. Poi sui temi specifici vedremo quali saranno le scelte, in base a quelle si potrà dare anche un giudizio. Mi pare prematuro adesso dare giudizi.
E questo era appunto il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, interpellato dai giornalisti a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Pontificia Università Lateranense. Il nostro grazie ad Alessandro Gisotti. Professore, molto velocemente, prima appunto di presentare il commento di Gianni Borsa, capire come l'Unione Europea guarda a Trump, con trumpismo si indica la rabbia, la nazione arrabbiata, l'anger nation, quindi diciamo che è anche e non solo un fenomeno politico.
Assolutamente, è un fenomeno sociale, e ricordiamoci che in fondo Trump non è un politico ma è un venditore prima di tutto, è un uomo di economia, di commercio, e io ho questa impressione del personaggio, che lui in fondo non abbia una cartina di valori così solida, sia abbastanza malleabile, e questo cavalcare la rabbia gli è servita per vincere queste elezioni. Ha ragione il cardinale Parolin quando dice che un conto è il candidato, un conto è il presidente. Adesso dobbiamo veramente navigare a vista per vedere che cosa farà questo presidente Trump, quanto dovrà restituire indietro di questo capitale politico che ha conquistato grazie alla rabbia. E un po' darà, un po' no, questa è la mia impressione. Secondo me si muoverà in modo più astuto di quello che noi possiamo immaginare adesso, soprattutto dopo questa campagna in cui si è visto, insomma, molto folklore, ma comunque lo vedremo presto, insomma, quale sarà gli darà indietro a questo pezzo di elettorato. Sicuramente questa rabbia attraversa tutto l'Occidente e arriverà anche qua in Europa.
Allora vediamo gli occhi dell'Unione Europea sul risultato delle presidenziali americane. Gianni Borsa, qual è l'aspetto principale emerso da queste presidenziali guardandole dal cuore dell'Unione Europea?
Da Bruxelles, dal cuore dell'Europa, si guarda naturalmente con grande attenzione e interrogativi ai risultati delle elezioni americane. Donald Trump, che ha vinto, direi, ha vinto in maniera consistente, ha probabilmente interpretato al meglio il sentire del popolo americano. Ha spiazzato tutti, ha spiazzato i commentatori, ha spiazzato il suo stesso partito e ovviamente ha spiazzato la rivale Clinton. Si tratta di comprendere anche sul versante europeo che cosa chiedono oggi i cittadini alla politica, naturalmente non assecondando per forza gli estremismi o appunto i mal di pancia, come si dice, ma comprendendo ciò che gli elettori riescono a intendere della politica e trovando semmai linguaggi nuovi per far capire l'importanza di alcuni passaggi democratici. L'Unione Europea è un'istituzione politica, diciamo così, ritenuta di secondo livello, invece può essere vicina ai cittadini, deve dimostrare di esserlo. Al contempo anche i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri si stanno facendo tante domande, è ovvio. Si tratta anche qui di comprendere quanto la politica abbia un ruolo di interpretazione del sentire degli elettori e di guida del paese, ma mai staccarsi dal sentire dei cittadini.
Guetta scrive su Internazionale, questo giornalista francese, mai prima d'ora la scena politica europea e quella statunitense sono apparse così simili, è d'accordo?
Mi pare che ci siano delle linee di fondo molto simili tra Unione Europea e Stati Uniti, che sono anche le due aree geografiche, economiche, politiche e sociali del mondo più simili. Naturalmente Africa, Cina, Sud America sono molte diverse per tante ragioni. Sì, ci sono linee di vicinanza che riguardano la qualità della politica e la qualità del rapporto cittadini, politica, democrazia e istituzioni. Noi già guardiamo naturalmente le elezioni dell'anno prossimo, pensiamo a quelle francesi, a quelle tedesche. Ecco, ci si domanda, una Le Pen potrebbe vincere domani in Francia, i nostri sistemi democratici sono forse diversi, oppure la politica in sé che è in crisi, che sia europea, che sia americana. E poi perché dire che una politica è in crisi se vince Trump rispetto a Clinton? Sono domande che non vanno prese sotto gamba e sulle quali occorrerà riflettere nuovamente anche alla luce di queste elezioni.
Vengono messi in rilievo sempre gli aspetti che terrorizzano in qualche modo quella classe media che trovò il suo benessere negli anni tra gli 80 e i 90.
Sì, è vero, oggi ci sono delle paure diffuse, a volte concrete, comprensibili, altre volte più sollecitate dai politici stessi o pompate dai media, che entrano pesantemente nel gioco politico. La paura del diverso o dello straniero, la paura di una minaccia terroristica, anche qualora fosse solo avvertita, non immediatamente presente nella vita di tutti i giorni, la paura di perdere il posto di lavoro. La precarietà è un senso diffuso, un senso che abbiamo dentro di noi, il profilo identitario prima che di popoli, dei singoli cittadini oggi è sempre più debole. Probabilmente la complessità del mondo di oggi ci spaventa. Allora la domanda è, la politica deve solo assecondare queste paure, questi timori, o può anche agire in positivo, cioè rafforzando i sistemi democratici, rassicurando i cittadini, producendo risultati che portino serenità, benessere nella vita dei cittadini. Ecco, queste sono questioni davvero che entrano nell'ambito del dibattito politico. Dopodiché c'è chi ci marcia, come si dice, e sono appunto i cosiddetti populisti, ma insomma sono costoro interpreti di un sentire diffuso che non può essere banalizzato.
Come descrive questo momento storico che, come abbiamo visto, accomuna l'Unione Europea, l'Europa in generale, il resto dell'Occidente, quindi Stati Uniti in questo caso?
Beh, un momento storico in cui alcune evidenze etiche diffuse sembrano venir meno, alcuni pilastri consolidati che davamo per scontati sembrano, se non sgretolarsi, comunque affievolirsi. Il concetto stesso di cittadinanza, di democrazia, di partecipazione appare oggi quasi, no, a molti superfluo, ma anche l'idea della costruzione comunitaria, identitaria, dei valori diffusi sembra essere messa in discussione in un mondo in cui prevale la comunicazione web, la comunicazione veloce, molto spesso frastagliata. dobbiamo, credo, ritornare a mettere al centro dell'attenzione alcuni elementi fondanti della vita che di per sé sembrano non avere a che fare immediatamente con la vicenda politica, ma lo sono. Pensiamo alla tenuta del patrimonio famiglia, pensiamo al rispetto reciproco, pensiamo all'educazione dei giovani. Sono discorsi magari che sembrano banali oggi, ma in realtà bisogna tornare nuovamente a scommettere sul lungo periodo, perché altrimenti vinceranno sempre coloro che sollecitano le paure e che su queste costruiscono le loro fortune. Invece bisogna ancora una volta tornare a educare, tornare a tessere legami di solidarietà, anche se sono parole che a molti sembrano fuori tempo e fuori moda. Se non scommettiamo sul profondo di noi stessi, se non rassicuriamo la nostra identità, non riusciremo nemmeno ad aprirci agli altri, che invece è necessario, perché in un mondo globalizzato occorre proprio aprirsi e non chiudersi. I nazionalismi sono quelli che oggi mi fanno più paura. Trump ne ha avuti di suoi, ma in genere negli Stati Uniti i politici sono nazionalisti. In Europa questo fenomeno è molto preoccupante, si sta diffondendo, ci sono anche in Italia, da questo occorre guardarsi. Chiudersi è peggio, aprirsi, naturalmente forti di un'identità e di una solidità propria, personale e di paese, è la carta vincente in un mondo che non ha più confini.
E questo era Gianni Borsa, quindi lo sguardo dell'Unione Europea sulle presidenziali, sui risultati delle presidenziali statunitensi. Siamo in diretta anche con il professor Diletti. Insomma, alla fine ha ragione lo storico americano Mark Lilla quando dice che oggi negli Stati Uniti la spaccatura tra apertura e chiusura, appena descritto tra l'altro da Gianni Borsa, sta superando la dicotomia destra-sinistra?
Ma io devo dire che in queste elezioni vedo di più un problema, come dire, di contrapposizione sociale, di stili di vita, come dire, vedo più un tema, come dire, tra centralità e perifericità. Mi sembra che chi si sente periferico, tanto in Europa che negli Stati Uniti, usa il voto come una clava. Negli Stati Uniti erano riusciti a limitare questa cosa coinvolgendo in particolare le minoranze, parti e segmenti di società che sono più ai margini. Io giocherei di più su questa dicotomia, cioè di perifericità o centralità rispetto al sistema che è stato creato in questi ultimi 25-30 anni e che è in crisi ormai da 8 anni.
Certo.
Diciamo, la globalizzazione ha fatto delle vittime e ora è arrivato il momento che la politica riaggiusti gli equilibri, il campo.
È vero, però è anche vero che la politica ultimamente sta cavalcando, diciamo, il terrore, la paura dell'elettorato, quindi forse gioca una carta
molto pericolosa,
esatto. Allora, altro inserto, John Harper, tra l'altro professore all'Università di Bologna della John Hopkins University, scusate, esperto di politica estera degli Stati Uniti, sapete appunto questo rapporto di cui sempre si è vantato Trump con Putin, questi buoni rapporti. Putin pare, Trump abbia lavorato anche per Putin. Allora sentiamo che tipo di reazione si potrebbe avere anche nel mondo medio orientale. Quindi ascoltiamo il professor Harper.
Il mondo intero guarda gli Stati Uniti, possiamo immaginare lo stia facendo anche il Medio Oriente. Donald Trump si è sempre distinto per questo suo modo, sempre crudo e anche abbastanza violento. Come pensa possa dunque gestire la politica estera con un Medio Oriente così in subbuglio?
Sì, è una domanda difficile perché non credo che lo stesso Trump abbia le idee molto chiare per quanto riguarda la questione di come gestirà la situazione per sé, ma è ingestibile, è molto difficile da gestire. Un fattore che viene in mente subito è l'impatto psicologico della sua elezione sulla zona, che sicuramente è tutt'altro che positivo. Immagino che il mondo islamico è un po' in subbuglio per le cose che lui ha detto. Mi sembra uno dei rischi maggiori è sicuramente quello che ha detto, una delle cose precise che ha detto per quanto riguarda il rapporto nucleare con l'Iran, potrebbe provare, se non a smantellare, almeno a rinegoziare. Questo sarebbe una cosa pericolosa e rischiosa, e in un certo senso Trump è il nemico perfetto dei falchi in Iran. Agisce come stimolo al populismo in Europa, o potrebbe agire come stimolo ai radicali, ai falchi che sono contro l'accordo e contro l'apertura con gli Stati Uniti in Iran. E una ragione per sperare invece è che si rivelerà più pragmatico e realista di quanto non sembra. Per esempio, se potrà sfruttare il presunto rapporto amichevole con la Russia e con Putin, che è tutto da vedere naturalmente, che questo potrebbe produrre un dialogo e una soluzione ad alcuni problemi, anche quella della Siria. Probabilmente vedremo la fine di questo ballo diplomatico inconcludente tra Lavrov e Kerry, che è andato avanti per mesi e che non è prodotto nulla, ma questo è tutto da vedere ovviamente. Però è possibile, se uno vuole essere ottimista, che verrà fuori qualcosa di positivo grazie ad un eventuale rapporto fruttuoso tra Putin e Trump. Dobbiamo sperare.
Queste le parole di John Harper, esperto di politica estera statunitense, docente alla Johns Hopkins University di Bologna, ancora in diretta con Mattia Diletti, esperto di politica interna USA, docente all'Università La Sapienza di Roma. Insomma, oltre a pregare e sperare, ai democratici cosa resta da fare in questi 4 anni, allora, nel frattempo?
Ma si tratterà di lavorare, perché in fondo negli stati in cui hanno vinto, hanno perso di poco. Questa è la verità, che siamo in un momento in cui si vincono e si perdono le elezioni quando il tuo elettorato naturale ti abbandona per un motivo o per l'altro, e l'altro è più bravo a galvanizzare il proprio elettorato potenziale. Loro hanno da lavorare. È possibile che la presidenza Trump commetta diversi errori e si trovi in difficoltà, e dovranno lavorare su quello. Resterà un clima fortemente oppositivo, però, perché si lavorerà per delegittimare la figura del presidente, come sarebbe stato a parti invertite. La cosa che è evidente è che sono sicuro che Obama pensava di ricostruire, di lasciare un'eredità che creasse un percorso di lungo periodo, e dovranno ripartire da figure nuove. È evidente che dovevano puntare su qualcuno che fosse meno riconoscibile con l'establishment tradizionale. Bisogna da vedere se li hanno queste figure.
Bene, io
potenziale c'è. Diciamo.
Il potenziale c'è, le preghiere pure, quindi la speranza anche, quindi diciamo che staremo a vedere poi alla fine questi 4 anni come si delineeranno e come delineeranno la storia degli Stati Uniti e non solo. Quindi grazie a Mattia Diletti, docente all'Università La Sapienza, docente di Scienze Politiche. Da Emanuela Campanile è tutto.